Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui come sempre vi sarà la poco invidiabile classifica della settimana e in cui avremo però anche una buona notizia nel finale, o meglio racconteremo una bella iniziativa che anche quest'anno seguiamo con interesse. Allora, per quello che riguarda il resto della giornata economico-finanziaria, poco fa è uscita la Banca d'Italia con la stima sulla crescita del PIL, che sostanzialmente va a conformarsi con quanto aveva detto ieri il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla manifestazione a Treiu. Il PIL sarà più o meno verso lo 0,7%, non cambia i conti. Ricordo che la stima del governo era di un più 1%, ma ormai dopo il dato deludente del terzo trimestre, quindi invariato, e le attese su un quarto trimestre che potrebbe essere invariato o avere un piccolo incremento, tutte le attese erano di un PIL tra lo 0,5 e lo 0,6, e adesso dice la Banca d'Italia il PIL lordo lo 0,7%, e di questo parleremo delle notizie in breve, chiaramente. Per quello che riguarda invece le borse, adesso vi arrivo, anche se non è, anticipo subito, una giornata di quelle indimenticabili per i mercati finanziari. E sì, lo 0,7, io in questo momento con quello che è il dato del terzo trimestre ci metterei anche la firma per uno 0,7% di crescita del PIL, che certifica che ormai insomma la grande spinta post-Covid si è esaurita. Adesso andiamo sul tema del mercato. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, le borse, dicevamo, per quello che ha a che fare con le borse europee, partiamo da Milano. Milano è assolutamente invariata, negativa Parigi meno 0,30% e Francoforte meno 0,20%. L'America, Dow Jones invariato, Standard & Poor's meno 0,1%, Nasdaq meno 0,30%. Segnalo che insomma le borse americane hanno avuto 6 chiusure negative, il Dow Jones. Però Nasdaq invece sta avendo un andamento anche migliore dopo aver superato i 20.000 punti per la prima volta. Oggi il Nasdaq, che è l'indice dei titoli tecnologici, era anche positivo grazie a Broadcom che sale del 22% e ha evidenziato la trimestrale di Broadcom l'enorme potenzialità secondo gli analisti dell'intelligenza artificiale, tant'è che anche Nvidia sta crescendo non di tantissimo, ma intorno all'1%. Dunque, l'Europa. Beh, l'Europa, lo dicevamo già ieri, l'ho detto in maniera molto netta il professor Masciandaro. Ci sono un po' di delusioni anche sulla Banca Centrale Europea, da un lato. Dall'altro, perché non è arrivata nessuna indicazione futura, anche se. Il governatore della Banca di Francia, nonché membro del consiglio direttivo della BCE, François Villeroy de Gayot, ha detto in un'intervista che la Banca Centrale Europea ridurrà ulteriormente il costo del denaro l'anno prossimo e che le attese degli investitori su un allentamento di oltre 100 punti, cioè di un punto percentuale ancora, ieri sono scesi al 3% i tassi dal 4,5% che fu il picco toccato a fine del 2023, se non ricordo male. Ma dicevo, da lì poi sono partiti un insieme di tagli di tassi di interesse. Il governatore della Banca di Francia si attende un taglio di un altro punto percentuale per l'anno prossimo. Devo dire che però ieri Christine Lagarde si è lasciata le mani assolutamente libere, ha detto che non ritiene probabile un taglio di mezzo punto a gennaio, però insomma, un conto è parlare di gennaio, un conto è parlare di tutto l'anno. Detto questo, un po' di delusione sui mercati è arrivata invece dalla mancanza di dettagli sulle nuove misure per l'economia cinese, per rilanciare l'economia cinese. Alla luce di questo poi ristagna la produzione industriale a zero a ottobre rispetto a settembre, quindi il congiunturale in Italia è a zero, la Germania è -1,1, Francia è -0,2, Spagna +1, è l'unico paese, quindi insomma, non è che arrivino grandi notizie sul fronte dell'economia reale. I singoli titoli ancora tiene banco, diciamo così, il risico bancario: Monte dei Paschi +1,12, BPER +1%, Generali +0,60, non è un grande spolvero oggi, ma ancora qualche rialzo vediamo, +0,40% Intesa San Paolo. Invece sui titoli più direttamente coinvolti, Banco BPM perde lo 0,13%, Unicredit lo 0,70%, e andando a chi cede c'è anche Brunello Cucinelli. Oggi c'è delusione sul, c'è debolezza, scusatemi, sul lusso, proprio per quello che ricordavo della Cina. Il problema del lusso e dell'abbigliamento in genere, ma soprattutto il lusso, si chiama in questo momento mancati consumi in Cina, oltre che prezzi troppo alti o corsa troppo forte dei prezzi. Comunque Brunello Cucinelli -2,36, Moncler -1,80, poi c'è Amplifon che perde l'1,60, Interpump l'1,30, ricordati -1%. Devo dire che è più cauto un titolo su cui invece c'è notizia di mercato, Prismian, adesso perde lo 0,20, strano, lo dico perché ha annunciato oggi di aver firmato, Prismian e l'ex Pirelli Cavi, un contratto da 250 milioni di euro con il gestore della rete elettrica in Nuova Zelanda per un nuovo progetto di interconnessione elettrica sottomarina in Nuova Zelanda attraverso lo stretto di Cook. Però insomma il mercato all'inizio va un po' premiato, poi invece si va a vendere. Allora andiamo avanti con le altre notizie, una notizia che riguarda invece il gruppo Leonardo, perché è stata firmato con un accordo, una joint venture con Bae System, Leonardo e Japan Aircraft Industrial per la costruzione del Global, l'accordo per arrivare al Global Combat Air Program, e quindi è un passo in più rispetto alla collaborazione dell'industria della difesa tra Italia, Regno Unito e Giappone per sviluppare che cosa? Come ha detto Cingolani, una nuova rotta e una nuova era, soprattutto segna la rotta per una nuova era nel mondo aeronautico. Ognuno dei tre soggetti avrà il 33,3%. È chiaro che si dovrà andare a sviluppare il caccia di nuova generazione, e quindi che si aspetta che possa entrare in servizio nel 2035. Le altre notizie in breve, restando sui mercati finanziari, petrolio oggi in leggera salita, $70,6 il WTI, $74 il Brent. Il gas, i prezzi però sono ancora fermi sulla rete, il gas €41,50, un anno fa era €41,50, quindi esattamente uguale. Il PUN, l'elettricità, €173 oggi, e un anno fa era €110. che parliamo di energia, ma spesso in questa parte usiamo anche diamo anche notizie che riguardano il mondo delle rinnovabili, insomma i temi legati all'ambiente. L'Italia si è confermata leader europeo nel riciclo e nell'utilizzo di materie prime riciclate. Lo dico perché ricordate la polemica con l'Europa quando anche qui i paesi del nord Europa volevano puntare soprattutto al riutilizzo, anche perché sono molto indietro a partire dalla Germania rispetto a noi sul riciclo, e facemmo notare che un po' mutatis mutandis l'atteggiamento come dovrebbe avere verso l'auto. Va benissimo l'elettrico, teniamoci aperte altre possibilità. Anche qui va benissimo il riutilizzo quando si riesce a fare riutilizzo, non rinunciamo al riciclo, perché abbiamo detto più volte, ma lo ripeto volentieri, un conto è immaginare il riutilizzo del bicchiere di plastica, poniamo così, e quindi deve essere fatto in un altro modo per poter essere riutilizzato, e vuol dire probabilmente raccolto, sterilizzato e riportato. Allora, un conto è immaginare il riutilizzo laddove c'è per esempio una situazione di bassa presenza, di bassa antropizzazione, quindi di bassa presenza, diciamo, di residenti, e campagne, paesi come la Finlandia, alcune aree della Svezia, cioè dove hai pochi residenti, allora puoi immaginare anche il riutilizzo e la raccolta porta a porta. Altra cosa è immaginare il riutilizzo in città densamente popolate. Faccio sempre la battuta, ma immaginate di organizzare il riutilizzo a Marsiglia, a Napoli, a Milano, a Barcellona, dove diventa molto più conveniente, anche perché sarebbe antieconomico e rischierebbe di produrre più emissioni che vantaggi, anche perché poi prima o poi il bicchiere di plastica, per quanto dura e per quanto riutilizzabile, lo devi, non è che duri in eterno, dovrai in qualche modo occupartene. E lo dico perché lì per fortuna poi si è andati verso una soluzione diversa, anche perché appunto l'Italia è emerso oggi, continua a essere leader in Europa nel riciclo, l'85,6% del totale dei rifiuti trattati, con 137 milioni di tonnellate di rifiuti riciclati, quindi l'85,6% di quello che noi ricicliamo viene trattato, e la media europea è del 41%, noi siamo a 40 punti sopra, lo dico perché, e primeggiamo anche con il tasso di utilizzo di materie prime seconde derivate del riciclo sul totale dei materiali consumati, quindi il 21% dei materiali utilizzati nell'industria proviene dal riciclo dei rifiuti in Italia, contro il 12% della Germania, il 14% della Francia, il 17%, scusatemi, media europea del 12%, Germania al 14%, Francia al 17%, Spagna all'8,5%. Altre notizie di carattere internazionale: il PIL britannico a ottobre non è una buona notizia, ha fatto meno 0,1%, più 1,3% rispetto all'ottobre del 2023, la produzione industriale in Gran Bretagna ha fatto meno 0,6% e meno, sul mese meno 0,7% sull'anno. Io prima citavo il governatore della Banca di Francia che ha detto che si attende, che non è sbagliato attendersi un calo di un altro punto percentuale dei tassi di interesse. Anche il governatore della Banca di Spagna, Escrivá, ha detto se le cose vanno bene, quindi se continuiamo a convergere sull'obiettivo di un'inflazione del 2%, la cosa logica è che nelle prossime riunioni continuiamo a ridurre i tassi di interesse. E oggi ci sono ipotesi per cui già tra gennaio e marzo vi potrebbero essere tagli graduali di 25 punti base di tassi di interesse, uno a gennaio e un altro a marzo. La produzione industriale, prima l'ho ricordata, il dato è molto pesante in Germania, meno 4,9, Belgio ancora peggio, meno 7,9, poi l'Italia purtroppo ha rispetto a un anno prima, il terzo dato più brutto della produzione industriale, meno 3,6%, ma si lega a quello tedesco. E la Bundesbank, la banca centrale tedesca, oggi stima che la Germania farà nel 2024 meno 0,2%. La cosa più grave, intanto quest'anno si prevedeva un più 0,3 e la Germania chiuderà un meno 0,2, ma la cosa più preoccupante è la previsione della Bundesbank per il 2025, perché dice che invece dell'1,1% previsto di crescita, la Germania crescerà solo dello 0,2, lo 0,2 è veramente un margine che ti puoi mangiare facilmente. È grave anche per noi, perché vuol dire che nemmeno l'anno prossimo, secondo le previsioni della banca centrale tedesca, la Germania avrà un recupero del suo PIL, e questo getta un'ombra su tutte le imprese. Lo sappiamo che il primo mercato di sbocco, soprattutto per la manifattura, a partire dalla meccanica. Andiamo sì, qualcuno mi chiede della Virgin Atlantic. Allora, dunque, guardate, c'è una notizia che riguarda, è stata diffusa dagli aeroporti di Puglia e dall'ENAC. Sostanzialmente c'è la notizia riguarda l'accordo e il settore del comparto aerospaziale dell'ENAC, in coordinamento con l'aeronautica militare e con l'autorità statunitense. L'accordo prevede di studiare congiuntamente la possibilità che Virgin Galactic, azienda pioniera del volo spaziale umano per privati ricercatori, conduca operazioni di volo spaziale dallo spazioporto di Grottaglie e quindi in Puglia. Vedremo appunto se questo darà un ulteriore sviluppo a quella che si chiama Space Economy, e ricordo che da qua al 2026 sono stati messi in campo dal governo 7 miliardi e 200 milioni di progetti delle agenzie spaziali attraverso fondi nazionali e fondi del PNRR. E tra l'altro se ne è parlato appunto oggi anche a Washington, con un evento organizzato anche dall'ICE, quindi con l'intervento di Matteo Zoppas e dell'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia. Ancora qualche notizia in breve: aumenta di 50 centesimi da partire dall'aprile 2025, non è una cosa grande, insomma, devastante, la tassa d'imbarco per i voli extra Unione Europea. Invece, e vale anche chiaramente per l'Italia, invece per quello che riguarda alcuni elementi anche della manovra, sono stati, qui mi riferisco alle ZES, alle zone economiche speciali, adesso sono state trasformate in ZES unica, quindi tutto coordinato a livello nazionale. Sono le zone in cui per invogliare le imprese di qualunque tipo, servizio, manifattura, a trasferirsi lì, hai un vantaggio fiscale forte. Sono 6.885 soggetti che hanno richiesto il credito d'imposta per investimenti nelle ZES, nella ZES unica, per un valore complessivo di 2 miliardi e mezzo di euro. Oggi qualcuno mi continua a scrivere sulle multe elevate Novax. Era ospite questa mattina il vice premier Tajani a 24 Mattino, ha detto: faremo emendamenti per modificare il provvedimento, siamo Forza Italia e contraria a una sanatoria. Anche l'Accademia dei Lincei ha detto: preoccupa la sanatoria delle sanzioni ai Novax, scelta molto discutibile, dice l'Accademia dei Lincei. Per quello che riguarda sempre la manovra, il concordato preventivo biennale avrebbe registrato, secondo i commercialisti italiani, meno di 750.000 adesioni, e difficilmente si raggiungeranno i preventivati 2 miliardi e mezzo di euro che servivano alla riduzione dell'aliquota del secondo scaglione IRPEF. E poi poi c'è stato un confronto, ricorderete, ne parliamo spesso, Industria 5.0 che non sta funzionando, a 6 miliardi e 400 milioni di dotazione da PNRR utilizzata solo per 200 milioni perché è troppo faraginosa, 16 passaggi, è arrivata tardi. Allora c'è stato un confronto tra il ministro delle Imprese Urso e il presidente Confindustria Rossini sugli emendamenti alla manovra di bilancio, e anche sulle modalità dell'IRES premiale e sulle modifiche apportate a Transizione 5.0. Vedremo se poi queste modifiche porteranno un maggior tiraggio, come si dice in gergo. Allora, il PIL 2024 è dello 0,5%, il netto, il grezzo dello 0,7% secondo la Banca d'Italia. L'inflazione l'anno prossimo sarà contenuta intorno all'1,5%, però c'è un'incertezza sull'inflazione dovuta a eventuali politiche protezionistiche, ossia a eventuali dazi. I consumi, dice la Banca d'Italia, dopo la forte caduta registrata nel 2023, sono tornati a crescere grazie al calo dei tassi e al rallentamento dell'inflazione. La Confcommercio dice che il quadro dell'economia a fine anno è meglio delle attese e vorrebbe dire che si potrebbe immaginare un PIL tra lo 0,7 e lo 0,8%, la spesa per Natale in media sarà di 207 euro. Anche Confimprese segnala che tornano a crescere gli acquisti, le stime di dicembre sono di un più 2,7% di acquisti sul dicembre 2023. Vorrei chiudere con alcune dichiarazione del ministro Giorgetti. Intanto il ministro Giorgetti ha detto, è intervenuto oggi agli stati generali della natalità a Palazzo Lombardia, ha detto Giorgetti: stiamo lavorando per i weekend, cerchiamo di chiudere il confronto per quanto riguarda la legge bilancio. E poi sulla denatalità c'è una nuova stima dell'Istat oggi, altri 7.000 bambini in meno rispetto all'anno scorso, e quindi si conferma, diciamo, per le previsioni 4.600 nati in meno rispetto nel periodo gennaio-luglio rispetto al 2023. È presto per arrivare al dato finale dell'anno, ma insomma io ricordo che 2 anni fa si andò sotto i 400.000, l'anno scorso 380.000, quest'anno se tanto mi dà tanto saremo sui 360-370.000, cioè se i primi 6 mesi hanno fatto 4.600 in meno faremo 370-369 mila. La cosa impressionante è che dal 2008 al 2023 le nascite sono diminuite di 200.000 unità e il calo è attribuibile per la quasi totalità alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani, 181.000 in meno rispetto al 2008. Non torno sul tema, guardate cosa fanno gli altri paesi sulle politiche per la natalità. Oggi il Giappone ha annunciato che va verso asili nidi gratuiti per aumentare la natalità e settimana di 4 giorni per permettere appunto di alternarsi di più con i figli e di avere, immagino, anche un carico di babysitter, di quello che è minore, e di avere più di possibilità di stare con i figli, quindi in sostanza rendere, passatemi in termini, più appetibile la natalità. Guardate la battuta. La logica è sempre quella: se tu guardi Francia e Germania scopri che le politiche per la natalità hanno due caratteristiche. La prima, seguono il bambino in tutta la sua fase, non il bonus quando nasce, il bonus bebè, e quindi l'agevolazione anche di carattere economico, ma non solo, è diversa a seconda dell'età del bambino, maggiori permessi parentali, congedi parentali e bonus nel caso francese babysitter quando i figli sono piccoli, oppure maggiori bonus e finanziamenti, incentivi, per esempio per l'acquisto di testi scolastici, per tutto quello che, quando i ragazzi sono adolescenti che magari hanno un po' meno bisogno da babysitter e del congedo parentale, ma magari l'aiuto economico deve essere di altro genere. E questa è la prima caratteristica, quindi non misura spot, quando nasci ti do un premio e poi auguri, ma misure che seguono il diverso sviluppo della vita del ragazzo o della ragazza, chiaramente. E poi bipartisan, cosa vuol dire? Vuol dire che in Francia e in Germania i cittadini sanno che qualunque governo ci sia, non verranno non verrà toccato questo impianto. Mentre da noi non sappiamo, a seconda del governo, se verrà fatto il bonus bebè, no, verrà fatto un'altra iniziativa. Quindi perché è importante questo, anche questo secondo aspetto? Perché tu non fai un figlio in base al governo, in base alla legislatura, diciamo così, no? Quindi se tu sai che c'è qualcosa che è assolutamente condiviso nella stragrande maggioranza delle forze politiche, lo dai per scontato che non verrà toccato. E guardate che in Germania questo ha portato da un indice di natalità peggiore di quello italiano a un indice migliore. Detto ciò, andiamo su meteo e pubblicità.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Open your mind.
minuti, molti messaggi sul tema demografico della denatalità, e lo so, un tema che mi scrive un ascoltatore: abbiamo tre figlie, 18 anni, 16 anni, 12 anni, mai ricevuto alcun aiuto. Poi mi scrivono ascoltatori dalla Svezia, vabbè, qui però se vogliamo farci del male il venerdì, in Svezia ci sono 450 giorni parentali pagati all'80%, asili nido a 100, 150 euro al mese. Possibilità di stare a casa pagati 80% se i figli stanno male. Altri mi scrivono: qui però se prendi il congedo parentale ti guardano male. E purtroppo in classifica è entrata qualche volta anche l'abitudine di pochi, per fortuna, che ho difficoltà a chiamare imprenditori, che vanno a punire i congedi o le maternità. Grande lungimiranza di questi soggetti, eh. Sì, guardate, ci sono modelli in Svezia, non possiamo immaginare il modello svedese, per favore. Però per esempio nel PNRR, ma ne parleremo, la voce più importante sulla demografia in Italia, secondo me, ce l'abbiamo dentro il PNRR, se vogliamo essere concreti, perché ci sono miliardi, adesso vado a vedere quanti, per portare la presenza di asili nido al livello medio italiano del 33%, alcune regioni ci sono già nel nord, al sud siamo a meno della metà, e aumentare, ne abbiamo parlato anche in Focus Economia, aumentare la possibilità che i ragazzi, il tempo lungo a scuola, stiano a scuola anche e non tornino a casa all'una. Perché è importante? L'orario prolungato è molto presente al centro-nord, meno al sud, nella logica che siccome l'occupazione femminile era più bassa al sud, era di altra qualità, non era così importante l'orario prolungato. Anche quello è un aiuto, perché un conto è che tuo figlio esca da scuola alle 3, alle 4 di pomeriggio e mangi lì, parlo chiaramente, diciamo, non all'asilo, per quanto anche l'asilo. E altra cosa è se tu devi interrompere l'attività lavorativa, devi trovare qualcosa da fargli fare nel pomeriggio. Sono tutte cose che vengono incontro alla necessità di coniugare famiglia e lavoro delle famiglie, e in particolar modo delle donne, visto che lo sappiamo che poi sulle mamme, ahimè, si scarica il grosso di questa, diciamo, conciliazione. Allora, andiamo. Allora, una notizia invece la voglio dare prima di andare sulla poco invidiabile classifica. C'è un nuovo centro di ricerca dell'intelligenza artificiale, AI for Society, alla LUIS, se ne è parlato oggi e ne ha parlato anche il presidente della ricerca e sviluppo tecnologico di Google, James Manica, all'interno della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico alla LUIS di Roma, aperto dal magnifico rettore della LUIS che ha nominato lo scorso giugno, Paolo Boccardelli, che ha parlato di una vera e propria rivoluzione dell'intelligenza artificiale alla LUIS. E da questo, che è il futuro, andiamo invece all'eterno presente, che è rappresentato dalla poco invidiabile classifica 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
La classifica della settimana.
Dunque, oggi non partiamo con una buona notizia. Ho già dato quella dei 5.000 insegnanti di sostegno per gli alunni disabili previsti da un emendamento. C'è in realtà una buona notizia, paradossalmente, all'interno di una cattiva notizia. Sembra la sorpresa Kinder, ma al secondo posto della classifica. Partiamo al quinto posto. Allora, questo programma da sempre le sentenze della magistratura le rispetta, diamo anche le assoluzioni e quant'altro. Non ho motivo di ritenere che i giudici della Corte di Cassazione non abbiano analizzato tutti gli elementi. Infatti la leggo. Resta un po' il dubbio su che cosa debba fare un dipendente per essere licenziato. Non voglio licenziamento dei dipendenti, ma andiamo con ordine. Guardate che l'Italia è un popolo di santi, di poeti, di navigatori, ma anche di cantanti. A sto punto è vero che c'è Sanremo, che è, diciamo, l'elemento di identità nazionale più forte. Allora, perché lo dico? C'era un dipendente della compagnia dei trasporti laziali, la Cotral, che pur avendo presentato un certificato di malattia perché affetto da una sindrome d'ansia, nel giorno in cui era malato era stato beccato a cantare in un piano bar. Allora, io non sono uno psicologo, ci mancherebbe. Insomma, l'ansia, non so, il panico, per cosa ce l'aveva l'ansia? Perché andava a lavoro? Perché l'ansia mal si concilia, da quello che so io, con un'esibizione canora di fronte a decine di spettatori in un piano bar. Se poi sai, attacchi di panico, attacchi di ansia, di solito sono cose molto serie, molto gravi. Difficilmente non riesci ad andare a lavoro, ma riesci ad andare a cantare al piano bar. Vabbè, la Corte di Cassazione invece, ed era stato licenziato, ha confermato la sentenza con cui 2 anni prima la Corte di Appello di Roma aveva decretato che non andava licenziato il dipendente. Perché? Perché l'attività canora poteva giovare alla guarigione. Però scusate, non voglio, ma in questo caso non ci dovrebbe essere, in un paese normale, si intende, un certificato medico che dica: guardi, magari è vero, così come c'è la pet terapia, la terapia degli animali, quella dei boschi che abbraccia gli alberi. Bene, non ci dovrebbe essere qualcuno che dica: guardi, per attacchi di ansia o di panico, si suggerisce l'attività canora, il karaoke, il piano bar, quello che vuoi tu, cantare in uno stadio. Ma non sto scherzando, cioè, ma una pezza ci vorrà? No, la Cassazione dice: quell'attività canora poteva giovare alla guarigione del lavoratore e di conseguenza l'azienda che l'aveva licenziato l'ha licenziato in maniera legittima, perché il 26 febbraio 2020 la Cotral l'aveva licenziato perché nella giornata del 6 aprile 2019 lui aveva comunicato di trovarsi in stato di malattia, ma nel frattempo aveva svolto attività del tutto incompatibili con tale stato, non aveva rispettato le fasce di reperibilità per le visite fiscali e altresì si era dedicato a un'altra attività lavorativa come cantante musicista di piano bar, per cui veniva anche pagato, che già è interessante che tu svolga un'attività per terapeutica per la guarigione dall'attacco di ansia, da sindrome di ansia, guadagnandoci. Cioè, io non ho mai visto nessuno fare un'attività terapeutica contro una patologia guadagnandoci. Come se non bastasse, nelle giornate del 9 e 16 marzo 2019 aveva chiesto di usufruire dei permessi concessi dalla legge 104, ma anche qui si era dedicato in maniera prevalente a attività personali, prestando assistenza al padre soltanto per un limitato periodo orario, per pochissime ore. Allora, a questo punto l'ACOTRA deve risarcire il dipendente con 2.127 euro. Perché? Allora, le motivazioni. La Corte d'Appello aveva scritto: avendo riguardo alla patologia da cui era affetto il lavoratore ansia, l'impegno in attività ricreative non configurava in sé un comportamento incompatibile con la dichiarata condizione depressiva, anzi poteva giovare alla guarigione. Vabbè, ma adesso facciamo una cosa, sappiate, chi è in ascolto sappia che sei dipendente e porti un certificato che ha attacchi di ansia e poi viene beccato a fare Ma perché limitarsi al piano bar e l'attività da musicista? Io direi, aggiungerei anche la lap dance, così andiamo nel programma che segue, aggiungerei karaoke, aggiungerei il ballo, il tango, il twist, cioè tutte attività del genere. Se poi vi beccano a fare, ma in questo caso non a fare un corso terapeutico, a essere l'istruttore di tango, l'istruttore di twist, l'istruttore, perché lui veniva pagato, sappiate che anche se vieni pagato in realtà può contribuire. Io immagino gli avvocati di tutta la penisola che si metteranno a studiare la sentenza, perché dopo la Corte d'Appello l'ha confermata anche la Corte di Cassazione. E entrambi i giudici di merito, scrive la Cassazione, hanno valutato in pratica la circostanza della mancanza in concreto di una condotta del lavoratore pregiudizievole alla guarigione della sua patologia, cioè non ha fatto qualcosa che andasse a impedire la guarigione. Ho capito. Cosa doveva fare? Vabbè. E poi ha obiettato, anche qui il datore di lavoro non ha dimostrato l'incompatibilità dell'attività svolta con la ripresa psicofisica, limitandosi solo ad obiettare che l'aver trascorso un'intera giornata fuori casa per aver partecipato a una serata musicale quale cantante di piano bar avrebbe male avrebbe reagito con la sindrome di ansia, senza però fornire alcun riscontro obiettivo. Non so, esiste anche buon senso, forse, no? Per giunta, lo svolgimento di attività lavorativa per una sola serata senza autorizzazione rappresenta un inadempimento lieve. Poi sulla 104 scrive la Suprema Corte che il contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri prevede concessioni giornaliere e non orari, quindi tu hai una giornata di permesso anche se il parente disabile lo vedi solo per un'ora. Io, ragazzi, però non so più cosa fare qua, e sono un difensore totale della 104 e ce l'abbiamo sempre con i ladri di 104, però la Cassazione non è che ci stia dando una mano, eh. E anche poi la Cassazione ha stabilito che se rispetti le fasce orarie di reperibilità per consentire la visita fiscale, il dipendente coperto dal certificato medico può svolgere attività ricreative, ma veniva pagato. Va bene, dai, insomma. Questo è fra paio con il processo di truffa per Ezio Capri, ex autista ATAC, sosia di Franco Califano, anche lui sorpreso a cantare come Franco Califano. Cantano tutti, e partecipate a Roma. Anche lui sorpreso a cantare in un locale notturno nei giorni di malattia. E anche lui, anche lì. Lui ha sostenuto che una colica addominale, l'ipertensione nervosa mal si conciliavano con l'esibizione in pubblico, sostiene appunto l'ATAC, visto che determinano sicuramente stress psicofisico sconsigliato a un soggetto debilitato. Cioè, tu avevi la patologia, qual è che era? Colica addominale e ipertensione nervosa, ma vai tranquillamente a cantare. C'era anche un altro caso di un lavoratore assente per lombosciatalgia, pizzicato a giocare a tennis, ma magari anche questo serve per la lombosciatalgia, ragazzi, non si va da nessuna parte. Quindi, i procedimenti contro il califfo finto dell'ATAC e anche dell'altro, e anche di quello pizzicato a giocare a tennis con la lombosciatalgia, sono finiti con non luogo a procedere, mentre nel caso del cantante di karaoke, che pure nel cantante di piano bar, pur affetto da sindrome di ansia, bisogna anche risarcirlo. E con questo vado sul traffico per non dire altro.
Focus Economia.
Non vi dico cosa sta arrivando su sciatalgia e gioca a tennis, ansia e canta al piano bar. E anche lì, cos'era l'altro? Ma basterebbe questo per chiudere la classifica. Comunque oggi andiamo al secondo posto, va? Al quarto, sì, magari secondo. Allora, se lo beccassi, no, Jean Monnet arriva dopo. Ah sì, eccola qua, qua facciamo rapidi per gioia di Brunetti e Caivano. Allora, io dico, nella vita, se devi simulare una rapina, già mi sembra che cerca di farlo in maniera intelligente, perché questa roba qua, io non lo so, hanno è stata arrestata per peculato e simulazione di reato, nonché posta ai domiciliari, la, a questo punto, ex direttrice dell'ufficio postale di Caccuri, Lucia Sottile, 52 anni, arrestata l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare dai carabinieri della compagnia di Petilla Policastro. Allora, e hanno eseguito un sequestro preventivo di beni. Che cosa è successo? Allora, lo scorso 13 novembre 2023 la direttrice era nel suo ufficio postale quando segnala che cosa? Segnala quattro soggetti fuori, che lei vede fuori dall'ufficio postale, armati di fucile e una telefonata sulla utenza fissa in uso all'ufficio postale, in cui un uomo con accento del posto, dopo aver minacciato lei e la sua famiglia, descrivendo anche i luoghi di lavoro dei figli, sappiamo dove va a scuola, dove lavora, a che ora torna e così, le ordina di recuperare tutti i soldi presenti nella cassaforte, di inserirli in una busta e di portarli all'esterno dell'edificio dove sono i quattro uomini armati, per poi fare il rientro. A quel punto la Sottile ha detto ai carabinieri di aver eseguito questi ordini in quanto presa dal panico, non ansia in questo caso, e solo dopo avrebbe avuto la forza di chiamare i carabinieri. Piccolo dettaglio, e il bottino sono 30.000 euro. I carabinieri si sono messi a intercettare la signora, l'ex direttrice, intercettazioni telefoniche ambientali, e cosa hanno? Hanno acquisito i sistemi di video. Ma come pensavi di farla franca con i sistemi di videosorveglianza e intercettazioni ambientali? Comunque, hanno acquisito i sistemi di videosorveglianza dell'ufficio postale che delle abitazioni vicine, e che cosa emerge? Emerge che A, non è arrivata nessuna telefonata in quella ma almeno fatti telefonare dai complici, ma devo spiegarti tutto io. Allora, non è arrivata nessuna telefonata in quell'ora. L'unica chiamata in entrata era stata quella di un'anziana che chiedeva informazioni sul pagamento di una bolletta, che è difficile che fosse la rapinatrice. Poi, con i sopralluoghi, i carabinieri hanno accertato che dal posto dove stava la ex direttrice non poteva in alcun modo vedere gli uomini all'esterno. Ma ragazzi, ma qualunque serial thriller, qualunque CSI ti spiega come fare. Non potevi neanche vedere gli uomini con il fucile. A parte che quattro uomini con il fucile non è che scompaiono, né tantomeno notare i fucili. Dai sistemi di videosorveglianza poi viene individuata una donna che proprio in quel momento lì entra nell'ufficio negli stessi minuti in cui si sarebbe dovuta consumare la rapina. La donna, sentita dai carabinieri, ha dichiarato di non aver visto nessun uomo col fucile, né di aver notato atteggiamenti strani da parte della direttrice, che in quegli istanti, mentre avrebbe dovuto parlare con il rapinatore, stava parlando con la signora. Un capolavoro di come non organizzare una finta rapina. Andiamo sul GR24.
Le sfide del mondo del lavoro sono tantissime:
occupazione, diritti, tasse,
ma anche parità di genere, innovazione tecnologica e inclusione.
Siamo Mauro Meazza
e Deborah Rosciani.
Che lavoro sarà? Tra Welfare e Intelligenza Artificiale è il podcast originale di Radio 24, in collaborazione con INAP, che vi porta a scoprire come sarà il mondo del lavoro
nel futuro. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Focus Economia.
Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, terzo posto della poco invidiabile classifica. Torniamo a occuparci, ma non la molliamo, della truffa incredibile. Ne abbiamo già trattata due volte, se non ricordo male, della cosiddetta università fantasma Jean Monnet, che nulla c'entra con uno dei grandi padri dell'Europa, organizzata da chi? Da una figura già conosciuta, comunque Salvatore Giuseppe Messina, e poi i suoi figli Dario e Giuliana, e le sue complici Maria Alexandra Madoveanu Ghitescu, membro del consiglio di amministrazione della fondazione legale, rappresentante della succursale di Lugano, perché c'era anche una succursale a Lugano, e Leopoldina Frigula, presidente della fondazione, e poi anche la Fondazione Zaclada Europa, che gestiva l'attività di formazione del Dipartimento. L'accusa qual è? La Zaclada avrebbe fatto sparire le rette che andavano dai 3.500 ai 26.000 euro l'anno, pagate da oltre 800 iscritti per la frequenza di corsi di laurea e scuole di specializzazione che, lo ricordo, davano attestati carta straccia per lo Stato italiano. Non te ne fai niente, non sono riconosciuti, anche perché c'è l'elenco al Ministero di tutte le università riconosciute. Messina, faccio notare, è irreperibile da mesi e avrebbe fatto arrivare il denaro sottratto, stiamo parlando di 3 milioni e mezzo di euro, su conti correnti esteri gestiti attraverso società di comodo in Inghilterra, Svizzera e Bosnia Erzegovina, paese in cui ha sede l'università privata Jean Monnet, priva di ogni accreditamento nazionale e con cui il Dipartimento di Studi Europei del Messina, il fantomatico Dipartimento di Studi Europei Jean Monnet, diceva di avere una partnership con l'università appunto privata e la Fondazione Zaclada. Dunque, l'inchiesta ha un elemento virtuoso, è stato un esempio di cooperazione giudiziaria internazionale dalla squadra investigativa della finanza italiana e dei poliziotti bosniaci. Hanno accertato ricavi incassati non dichiarati al fisco per 9 milioni di euro per l'organizzazione di circa 50 corsi universitari online e a questo punto hanno sequestrato 3 milioni e mezzo nell'attesa di scoprire dove è andato Salvatore Giuseppe Messina, che non era nuovo a questi reati. E bene, avanti così, conosciamone. L'appello è sempre ai genitori e agli studenti: verificate, perché non è il primo caso, abbiamo fatto una puntata in cui ne avevamo 3 di casi. Verificate l'accreditamento, non basta dire che è gemellata con un'altra università. Il MIUR ha la lista delle università e dei corsi che sono riconosciuti in Italia. Allora, andiamo al secondo posto della classifica e qui, dicevo, c'è una cattiva notizia, ma all'interno della quale c'è un leggero miglioramento. Allora, ne parlammo anche molto prima del Covid, perché è un dato anche di carattere economico, e cioè quello che è il turismo sanitario in questo paese. Vuol dire che cosa? Vuol dire che ci sono moltissimi italiani che preferiscono farsi curare nel centro e nel nord soprattutto, poi la regione va a saldare, quindi c'è un danno doppio. Oddio, quando una struttura, anche quando sono strutture private accreditate, qua la regione, non so, Campania o Calabria, deve saldare con la regione, con il sistema sanitario regionale dell'Emilia Romagna o Veneto Lombardia, e quindi c'è un deficit anche, cioè tu hai strutture che magari non vengono utilizzate o comunque hai un deficit. Allora, la notizia non buona è che nonostante ci siano stati 670.000 ricoveri l'anno scorso, e il dato è più basso del 2019, quando ve ne furono 707.000, l'anno scorso solo 668.000, sono più o meno 37.000 ricoveri in meno. Perché è diminuito il numero di ricoveri di media bassa complessità, meno 12%, e anche questa è una buona notizia, però è aumentato il numero di ricoveri alta complessità, più 12%. La conseguenza qual è? Che il numero di ricoveri di italiani che si sono fatti ricoverare provenendo dal sud, ma si sono fatti ricoverare al nord, è calato, ma la spesa è aumentata, perché sono un po' meno ricoveri ma molto più complessi. La spesa è pari a 2 miliardi 840 milioni a 2 miliardi e 900 milioni nel 2023, quindi non è stato un aumento pazzesco, ma insomma ci sono circa 60 milioni di euro di spese in più nel 2023. Perché? Perché appunto sono ricoveri che costano di più, per dirla male. E questa è la notizia non buona, ovviamente, perché continuiamo ad avere un'Italia in cui, nonostante la spesa sanitaria sia nazionale, poi la spesa regionale, anche per via della cattiva regione di alcune, gestione di alcune regioni. Dov'è la buona notizia? La buona notizia è che c'è stato un miglioramento anche in Campania, e il Lazio ormai è arrivato a un segnale di quasi parità, quindi Lazio e Campania sono in controtendenza. In Lazio c'è una riduzione del saldo negativo grazie alla diminuzione dei costi di mobilità passiva, meno 9%, e un aumento dei ricavi, più 11%. La Campania registra una riduzione dei costi legati alla mobilità passiva di meno 6% e anche un leggero incremento dei ricavi. Per cui qualcosa si muove. Il Lazio, dicevo, si sta avviando al punto di equilibrio, quindi quando le uscite, i pazienti che dal Lazio vanno a curarsi al nord sono uguali a quelli che da altre regioni vanno a curarsi al Lazio, c'è un saldo negativo solo di 14 milioni, che su 2 miliardi 800 milioni è niente praticamente, e invece anche la Campania si sta muovendo, migliorando i suoi dati. L'altro elemento di differenza riguarda le regioni dove si va a farsi curare: sono sempre Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte, Trento e Molise, sono tutti in attivo, cioè ricevono più, hanno un surplus, non, a differenza delle regioni del sud che invece devono pagare per loro cittadini o conregionali che vanno a farsi curare al nord. Allora, c'è poi un caso, allora, chi ha il saldo negativo sono Campania, che però è in miglioramento, Calabria, Sicilia, Puglia e Liguria, che è la regione del nord che sta peggio. Poi c'è il caso dell'Umbria, dove negli ultimi 5 anni la sanità è sprofondata ed è cresciuta moltissimo la mobilità in uscita. La Lombardia ha i ricavi in frenata, cioè ha meno pazienti che arrivano da altre regioni, e sono calati di 50 milioni in 5 anni. Non è più la prima regione per attrazione. Chissà se c'è un effetto anche della gestione del Covid, non lo so, perché è diventata l'Emilia Romagna. Per cui, notizia cattiva, che ancora c'è un turismo sanitario che costa 2 miliardi 800 milioni di spese alla regione del sud. Notizia un po' più positiva, che il Lazio è quasi in pareggio e la Campania ha ridotto di molto il suo, chiamiamolo così, deficit sanitario. Detto ciò, traffico e poi primo posto in classifica.
Focus Economia.
Allora, 18-17 minuti, andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica.
And the winner is...
mi verrebbe da dire Gianni Trovati. No, l'articolo di Gianni Trovati. Povero Gianni, cosa ha fatto per essere al primo posto in classifica? Dove scopre, tra virgolette, su Sole 24 Ore, che ai comuni italiani manca il pagamento di ben 19 miliardi, è una manovra finanziaria, 19 miliardi di euro, fra multe stradali, tariffe dei servizi come le mense o trasporto scolastico e canoni per la concessione di beni pubblici. L'ultima rilevazione della Corte dei Conti sulla finanza locale stima i residui attivi, come si chiamano in gergo, a 19 miliardi e 05, più 1,8%. È il dato di fine 2022. Per 2/3, la cosa più grave, di questi 19 miliardi, 2/3 sono crediti vetusti, e quindi più il tempo passa meno riesce a recuperarli, tant'è che il tasso di realizzo di queste entrate extra tributarie arretrate è solo del 16% e peggiora tantissimo nelle regioni del sud. Da qui un pacchetto di contromisure che si sta cercando, ma i dati sono, insomma, il 28,4% delle multe dei comuni non vengono pagate, sia il 48% al sud. L'IMU, il 7,6% non viene pagata, al sud siamo al 14%. Tari, il 16% non viene pagata, al sud siamo al 30%, come ha scritto sempre il Sole 24 Ore. E poi si riescono a far salire i tassi di riscossione se acceleri i tempi di invio degli avvisi, che molti comuni mandano nell'ultimo anno utile. Se lo mandassero prima, forse non andresti in residui attivi. Nell'ultimo anno utile, 37% delle volte nella Tari, 54% della IMU. Adesso gli amministratori locali sono in pressing sulla ragioneria generale per rivedere le regole del fondo crediti. In questa poco invidiabile classifica al primo posto, in cui i comuni non riescono ad ottenere 19 miliardi di soldi dovuti perché altri italiani li hanno pagati, spicca poi un caso su tutto, però dice non l'avevo ancora sentito la Sicilia oggi. Ho capito, ma in Sicilia la riscossione perde 1 miliardo e 400 milioni di euro l'anno. Praticamente questo mette in crisi finanziaria il 34% dei comuni della Sicilia. E se solo la Sicilia riscuotesse come media nazionale, quindi non priva di buchi, l'abbiamo appena detto, avrebbe 700 milioni di euro in più. Non dico che deve riscuotere 1 miliardo e 4 che gli mancano, ma almeno arrivare alla media nazionale. 700 milioni di euro in più tra 400 milioni di tributi e 300 milioni di entrate extra tributarie. Questo permette in Sicilia le multe stradali sono a 75 euro per abitante, con una differenza del 54% col resto d'Italia. Riescono a portare in cassa solo il 56% delle somme accertate, contro il 73% in Italia, nella media italiana. E fra le entrate extra tributarie non riescono ad andare oltre il 43% contro il 65% della media italiana, che è fatta anche di altre regioni del sud, che è fatta anche, cioè basterebbe arrivare alla media italiana. La conseguenza è molto semplice: negli ultimi 4 anni sono saltati i conti di 45 comuni italiani, ok? Il 34% il 45, scusatemi, di 45 comuni siciliani, il 34% dei comuni della regione Sicilia è in default, in fallimento o in predissesto finanziario, e la condizione di crisi finanziaria investe tra l'altro le principali città metropolitane, quindi Palermo, Messina come riequilibrio, default Catania, e da sole fanno un quinto degli abitanti dell'isola. Allora, l'applauso va agli italiani disonesti, perché poi incolpare la politica, l'amministrazione va bene, però anche all'inefficienza dei comuni italiani. 19 miliardi non riscossi, basterebbe mandare prima le cartelle, non nell'ultimo anno di vita. E poi questo caso incredibile in Sicilia. Io vorrei vedere un impegno invece che in tante sagre nel portare il livello della riscossione almeno alla media italiana. Allora, pensa cosa, mi scrive un ascoltatore, cosa faremmo con 19 miliardi, ma anche se avessimo la riscossione dei comuni, la metà, con 9 miliardi, quanto potresti investire nella, per esempio la sanità, vista la polemica sui mancati investimenti presenti in manovra. E questo mi porta a chiudere con una buona notizia, o meglio, da sabato parte la maratona sulle reti Rai, non ho problemi a pubblicizzarla quando l'iniziativa è più che benefica, della Fondazione Telethon. Facciamoli diventare grandi insieme, e tra l'altro verranno venduti i nuovi cuori di cioccolato in 4.500 punti di raccolta. Per fare che cosa? Per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, e i risultati. Allora, intanto do il numero: fino al 31 dicembre si possono donare soldi chiamando o con un sms solidale il 45 510. Dalla sua fondazione ha investito la fondazione Telethon ha investito 700 milioni di euro, finanziato 3.000 progetti con 1.770 ricercatori coinvolti. E vorrei conferma dal direttore della raccolta fondi di Telethon, Alessandro Betti. Buonasera.
Buonasera a lei.
Avete è stata resa disponibile anche la prima terapia genica con cellule staminali al mondo, e abbiamo raccontato come l'anno scorso siete anche diventati responsabili della produzione e distribuzione del farmaco, per evitare che appunto non fosse accessibile. Betti.
Sì, è proprio così. Questa è una grande novità e soprattutto un grandissimo orgoglio, perché siamo la prima e unica charity al mondo ad aver preso la responsabilità di distribuire e produrre un farmaco, una terapia genica precisamente per la DASHID, quindi una rara malattia genetica che colpisce il sistema immunitario. Adesso è distribuita e è all'interno dei laboratori del TIGET, il nostro centro di Milano, e nell'istituto siamo riusciti ad arrivare a 153 bambini curati. È veramente un orgoglio incredibile della ricerca italiana che si staglia su tutte le altre.
Sì, anche perché quando una malattia è rara, chiaramente ha pochi casi, quindi l'industria farmaceutica cosa fa? O non investe, lo dico con massimo rispetto, oppure se investe produce dei farmaci che, avendo pochi, diciamo, poco utilizzo, sono molto cari. Questo poi
è proprio così, cioè, lo sviluppo della terapia già normalmente dura tra i 10 e i 15 anni a seconda del tasso di successo, della velocità di raggiungimento della terapia stessa. Investimenti colossali che spesso poi si riflettono su 20-30 pazienti all'anno, sì. E quindi purtroppo non fanno tornare i conti, quindi non si tratta tanto di biasimare. Mi rendo conto che ovviamente ognuno fa il suo mestiere e le farmaceutiche sono chiamate anche a retribuire gli sforzi degli azionisti. In ogni caso è qualcosa di completamente diverso. Certamente la funzione supplementare e succedanea, diciamo, che svolge la Fondazione Telethon in questo senso è veramente unica e consente di porre rimedio a qualcosa che altrimenti non l'avrebbe.
Allora io ricordo che vi saranno, perché voglio darla tutta l'informazione, le vendite in 4.500 punti di raccolta dei cuori di cioccolato il 15, il 21 e il 22 dicembre, no?
Per
Fondazione Telethon, Azione Cattolica, Avis, Umpli, Wildim e anche presso le edicole di Sinagi aderenti. Sono due cofanetti di 15 cioccolatini a forma di cuore che contribuiscono alla ricerca. Poi, fino al 31 dicembre, chiamando la rete fissa o inviando un SMS, c'è il numero, si può inviare un SMS al numero solidale 45 510, e poi la maratona Rai che compie 35 anni quest'anno e che partirà sabato, quindi domani, secondo me, sabato 14 dicembre. Quanto, in una battuta, quanto raccogliete di solito con iniziative del genere, se ce lo può dire?
Lo scorso anno abbiamo chiuso il nostro bilancio appena sopra i 63 milioni di euro, quest'anno speriamo di avvicinarci ai 70 milioni di euro, che sono importanti come, diciamo, fondi raccolti, anche se appunto assimilando a quello che dicevamo prima per la distribuzione e la produzione di una terapia genica, in realtà sono anche troppo poco rispetto a quello che si potrebbe e si dovrebbe fare.
Però io ho iniziato la puntata ricordando il virtuosismo dell'Italia nel riciclo, dice cosa c'entra, perché ci sono dei casi di scuola che noi possiamo insegnare al resto d'Europa e anche al resto del mondo. La raccolta differenziata, e l'Italia è virtuosissima grazie anche ai vari consorzi, e un altro caso di scuola che possiamo insegnare al mondo è l'iniziativa Telethon, perché è un'iniziativa che nasce appunto per una raccolta al grande pubblico, e mi contraddica se sbaglio, ma viene vista anche all'estero come un modello da seguire, Betty.
È un modello unico, effettivamente, appunto nasce da un'impresa collettiva basata alla fine su una raccolta fondi di donazioni liberali dal grande pubblico, di piccole entità, che ha saputo costruire una grande dignità negli impieghi, e soprattutto allocando in maniera corretta i fondi, che è la cosa principale, e in questo costituisce senz'altro un modello che peraltro abbiamo molto copiato, diciamo, dall'NIH americana.
Certo, non ricordo bene la storia iniziale. Allora, mandate un SMS a 45 510, comprate nei 4.500 punti vendita almeno uno dei due cofanetti a forma di cuore 15, 21 e 22 dicembre, lo dico agli ascoltatori che si sono appena beccati la poco invidiabile classifica, quindi addolcisce anche il resto. Grazie al direttore della raccolta fondi di Telethon, Alessandro Betti, grazie a Daniele Brunetti e Livia Caivano per l'assistenza in redazione e in studio, grazie a Anna Riva per l'assistenza in regia. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.